www.redigio.it e la storia continua. Belle fontane nell'Italia bella. Aldo Valori non ha avuto tutti i torti nel prendersela con quella signora straniera, la quale, secondo un libro da lui recensito, ha detto che Roma non la interesserebbe se non avesse la parola umana delle sue fontane. La signora ha esagerato e ben le sta quindi il rimbrotto dello scrittore. Certo è però che chi venga in Italia, nella nostra bella Italia, e non abbia orecchio per cogliere le sue infinite voci, quella delle sue fontane che da Trento a Palermo cantano una delle più melodiose canzoni che si possono ascoltare nella terra di tutte le melodie, e non abbia occhio per ammirare la bellezza, la varietà e la fantasia delle architetture, a volte sontuose, a volte semplicissime, che il genio di nostra stirpe ha creato armonizzandole con quelle delle acque, salienti o ricadenti, interrompenti verso l'alto, scroscianti verso il basso, e mostrerebbe di essersi fatto sfuggire uno degli incanti più delicati e caratteristici di questa terra benedetta. L'Italia è stata sempre, fin nei suoi tempi più lontani, la patria delle belle fontane. Nella Roma dei Cesari, tra i monumenti che ne facevano di essa meraviglia del mondo, erano anche le fontane. Una fontana monumentale è costituita da un grandioso saliente che, con più getti artistici distribuiti a zone sovrapposte, era la Meta Sudante, il cui scheletro presso il Colosseo è in questi giorni di fervide opere intorno alle cose dell'antica Roma, oggetto anch'esso di amorose cure. Nient'altro che una immensa fontana sembra sia stato il famoso Settizonio di Settimio Severo, che si elevava col suo gigantesco prospetto dei sette piani di fronte alla Via Appia, demolito e poi spietatamente dal troppo inesorabile Piccone di Sisto V. Il Medioevo, con la rovina degli acquedotti, dei quali i Romani avevano fatto come delle strade la loro più bella gloria, vide scomparire anche le fontane. Man mano però che vennero migliorando le condizioni del vivere civile della città, e precisamente col secolo XIII, cioè col secolo di Dante, ritornò l'uso di mettere a disposizione di tutti l'acqua, sia quella convogliata da lontano, sia quella sorgente sul posto, nelle piazze e nelle vie, mediante fontane che ne rendessero non solo comodo, ma anche bello e persino elegante il deflusso. Due nacquero quasi contemporaneamente della Divina Commedia, che sono tuttora quelle più belle non solo d'Italia ma nel mondo. La Fontana Maggiore di Perugia del 1278 e la Fontana Grande di Viterbo del 1279. La prima è opera di Nicola e Giovanni Pisano e consiste in due vasche poligonali degradanti, dominate da un gruppo di tre cariatidi in bronzo sostenenti un vaso al quale zampilla l'acqua. La seconda, quella di Viterbo, e consta di una vasca a pianta cruciforme, da cui si leva un robusto stelo che porta due tazze sovrapposte e termina in un pinnacolo gotico. Dai mascheroni leonini sui fianchi della colonna partono quattro condotti che prolungano e suddividono i getti. In quel medesimo tempo, numerose altre città d'Italia, specie nell'Abruzzo come Ortona, Teramo e Tagliacozzo si arricchirono di fontane. Nel 1272 è la grandiosa Fonte delle 99 Cannelle di Aquila, che nella sua semplice forma di nudo prospetto, come ha osservato Alduino Colasanti, interrotto da una lunga fila di mascheroni versanti acqua dalla bocca, ripete uno dei tipi che troviamo riprodotti nell'antica pittura vascolare. Il mascherone che, per dirla con Trilussa, vomita l'acqua da sorgente. È, senza dubbio, uno dei motivi più cari ai fontanieri di ogni tempo e luogo. Alcuni decenni più tardi sorsero le prime fontane di Napoli, ma Roma, dopo il triste periodo avignonese, riprese primato anche in questo campo. Tutta intesa a farsi bella, sana, fresca, pensò evidentemente che nulla meglio avrebbe giovato a tale scopo che l'arricchirsi di fontane. E fontane sorsero dappertutto sul sacro suolo. Pontefici e artisti si misero in gara per concepire e costruire fontane di tutte le grandezze e di tutte le forme. Papa Peretti ha legato per sempre anche il suo nome non solo a interi quartieri, che fanno Roma bella tuttora, ma anche ad acquedotti e fontane. Fra queste ultime ci rimetteremo a ricordare la mostra dell'Acqua Felice, che è la fontana del Mosè, in piazza San Bernardo. L'opera del grande Sisto fu proseguita dai suoi successori, specialmente da Urbano VIII Barberini, da Innocenzo X Pamfili, da Clemente XII Corsini. I primi ebbero nel Bernini l'uomo singolarmente adatto ai loro disegni, perché il sommo maestro è rimasto insuperabile per la genialità con la quale seppe utilizzare ogni elemento: api, conchiglie, scogli, belve e rettili frammisti a vegetazioni esotiche, buccine, delfini, obelischi, eccetera. Per ottenere dall'acqua, mediante una singolare perizia anche tecnica, i giochi e gli effetti più sorprendenti. Solo il Vanvitelli nel parco di Caserta salirà ancora più in alto sulle vette supreme del fantastico, immaginando e realizzando tutto un sistema idraulico di dislivelli, di gradinate, di cascate, cascatelle, di torrenti, che riportiamo qui anche a Colasanti, per dare forme sempre nuove e inaspettate allo stesso volume di acque. Ma forse in nessun'altra fontana, non pure di Roma e d'Italia, ma nel mondo, è avvenuto come in quella di Trevi. Il miracolo ha raggiunto l'equilibrio e la materia solida e liquida, sì, di una dell'altra, e sembrano fuse insieme con un effetto imponente e travolgente senza pari. Qualcuno disse che quando le acque delle fontane di Trevi cessano di sgorgare, si fa un grande silenzio in tutta Roma. Tale frase fece allora sullo Stendhal lo stesso effetto che ora quella della Bella Russa sul nostro Valori. Ma verrebbe il dubbio, se si tratti veramente di retoriche esagerazioni o di questo, che la donna sente più di noi la musica delle acque e la poesia delle fontane. www.redigio.it e la storia continua.